Magnetic Media Network presenta Magneticast, il podcast che racconta le nostre persone, le loro passioni, i sogni nel cassetto, le storie di vita e di lavoro. Semplicemente in libertà. Ciao a tutti ragazzi, bentornati a questa nuova puntata di Magneticast. Con noi un ospite romano di Roma, ma dici vero? Flavio Silvestri. Ciao Flavio, grazie mille per aver accettato il nostro invito e per essere con noi quest'oggi.
Grazie a voi. Così si risponde, no?
Sì, sì, dalla regia mi dicono di sì.
Quasi educato, dai.
Sì, ma guarda, l'ho anticipato perché è una delle domande che poi Jessica mi aveva messo dentro. Quindi, veramente romano di Roma o vicino?
Romano di Roma è quasi centro.
Quasi centro? Ah, ok.
Famiglia che arriva dal centro. Quindi addirittura con case dietro il Parlamento, cose di questo, 100 anni fa, ma comunque.
Ah, ok.
Più Roma di così.
Caspita, e cosa ti ha portato su al nord?
Bella domanda. Allora, nel 89, visto che sono qui a Milano dall'89, in realtà il mio progetto era andare all'estero. Però,
ok. E passavi dal nord per andare.
Io lavoravo a Roma in Sirti, in un gruppo di telematica. E pensavo di trovare aziende più facilmente a Milano che potessero offrirmi l'estero.
Ok.
Però poi, come al solito, il karma della vita ti porta dove alcune volte non vuoi andare, e quindi alla fine l'unica proposta che mi fecero era la Russia.
Oh.
Nel mezzo del nulla totale,
dicendomi
portati anche delle calze da donna perché così riesci a ottenere di più, quindi figurati.
sì.
Di che cosa stiamo parlando.
Certo, ma
chiaramente non
prima
l'ho accettato.
O dopo caduta del muro di Berlino?
No, prima.
Ah, addirittura prima?
Sì, quindi. sì, io ho qualche piccolo anno, sono giovane, ho 12 anni.
Vabbè, però nell'89 poteva essere un... Dipende in quale parte dell'anno te l'ha proposta.
Nel 90.
Ah, ok. Beh, era impegnativo all'epoca.
Sì, molto. Anche perché era un posto veramente sperduto da Dio, e ti farò anche ridere perché era andare a lavorare in automazione industriale in una fabbrica di cessi chiavi in mano, dove praticamente facevano dallo specchio ai rubinetti, alle porte, tutto ciò che potesse essere, che potesse riguardare un bagno.
Ma dai.
E c'era tutta l'automazione industriale dove mettevi, adesso faccio un esempio, fine corsa per i controlli automatici la mattina, e la sera dovevi andarlo a comprare al mercato nero perché se li prendevano se li rivendevano.
Davvero? Ah.
Quindi caspita. Erano periodi un po' particolari.
Eh sì, ma credo, adesso la butto lì proprio da qualunquista, anche di grandi opportunità volendo, no? Perché c'era tutto.
Non per noi, perché lì eri controllatissimo, i miei colleghi che sono andati, tu dovevi lasciare il passaporto, venivi controllato da sempre e comunque dove eri, cosa facevi, cioè erano altri periodi.
No,
non c'erano tutte queste grandi opportunità.
E quindi sei rimasto qua?
Alla fine, tra una cosa e l'altra, tutti i danni della mia vita, i bignami della mia vita, tutto quello che c'era da fare l'ho fatto qua a Milano.
Ok, e non sei più tornato a Roma?
A vivere, no? Ma
no, nel senso a vivere, a trovare parenti o altro. Cosa ti è mancato di più?
Di Roma?
Sì.
Ma sai, è difficile dirlo perché alla fine dipende sempre dalle persone. Io sono stato fortunatissimo perché ho trovato subito un ottimo ambiente qui a Milano, e quindi non ho mai avuto questa... come dire, questo ripensamento del trasferimento, e non ho mai sentito questa mancanza neanche di Roma, perché tutto sommato il mio legame è sempre molto forte, quindi non ho mai sentito questa distanza. È come se in qualche modo vivo qui, penso lì, vivo là, penso qua, cioè non c'è mai stata una netta separazione nella mia testa tra le due città.
Ok, neanche per la cacio e pepe? Una matriciana fatta bene.
Sì, oppure qualche nostro collega che parla della carbonara di pesce, che sarebbe, ogni volta che me la dice mi vengono dei brividi.
Sì, beh, guarda, adesso a costo di essere impalato, però...
No, non dirlo.
No, te lo
andiamo
dico.
Avanti. No,
no, no, te lo dico perché è veramente eccezionale. Su a Colle San Vigilio, credo si chiami il baretto, non sono sicuro, chiedo conferma a Baldi che lui è molto ferrato su queste cose. Ho mangiato una carbonara dove avevano fatto una variante con anche i gamberi o i gamberoni, non mi ricordo, ed era un qualcosa eccezionalmente buono.
Altre domande?
Dichiarazione di redditi?
Esatto.
Ok, da quanto tempo sei in Magnetic Media?
Sono 2 anni e cinque mesi, non so, okay. Più o meno, settembre, 2 anni fa, 3 anni fa, sì.
Se non ricordo male, è stato il progetto di Italgas che ti ha portato.
Sì, esatto, ho seguito Italgas come primo progetto.
Ok, e prima invece di approdare in Magnetic Media?
Prima una vita, quante ore hai?
Al massimo tagliamo,
sì, nel senso che le mie esperienze sono molto, le puoi vedere anche dal curriculum, sono molto varie e soprattutto di tipo diverso. Ho fatto dal programmatore in assembler fino a fare l'IT manager da una multinazionale svizzera, quindi diciamo che di esperienze ne ho parecchie e tutte molto diverse, nonostante siano sempre state nel campo dell'informatica. Poi ho avuto anche un'azienda mia insieme con altri soci e quindi da questo punto di vista ho avuto anche l'esperienza dell'imprenditore.
Una vita variegata.
Sì, una vita dal punto di vista lavorativo molto varia, però che ha avuto sempre una crescita verso l'alto e quindi insomma sono più che soddisfatto.
Bene, bene, bello sentirtelo dire. E invece del lavoro, le passioni? Hai qualche hobby, qualche passione?
Qualche passione nel lavoro?
No, al di fuori.
Ah no, perché
lavoro.
Passioni nel lavoro non ce ne hobby. Allora, io qui non mi piace andare spesso in montagna a camminare. Quindi...
Ah, ok. Ma hai incrociato Ilaria?
Sì, diciamo che usiamo le stesse guide. È stata anzi lei che ultimamente mi ha inserito in questo gruppo di persone. Però con lei non abbiamo mai fatto nulla, anche perché lei è troppo arrampichina, io ancora faccio cose più brave, più lievi.
Ok, più alla portata dei miei comuni mortali.
Sì, esatto. E, poi non interessi, vabbè, non so quanto possa essere un interesse, ma sicuramente mi occupa tanto nella mia vita il fatto che sono buddista e quindi okay. In qualche modo seguo molto anche tutto ciò che riguarda la meditazione e tutto il resto, quindi in qualche modo fa parte. Queste due cose sono due punti abbastanza fondamentali.
Certo. Da tanto sei buddista?
Da 98, mi sembra.
Ok.
Sì, più o meno ho cominciato a interessarmi per caso questa cosa qui e piano piano insomma sempre fino anche a seguire io direttamente come responsabile alcuni gruppi e quindi insomma è parecchio che seguo questa.
Sì, poi ne abbiamo già parlato anche a microfoni spenti perché su questo ci siamo trovati, come ti dicevo anch'io, io ho iniziato che avevo 18 anni. Mi sono avvicinato grazie a una persona che era stata un po' un veicolo, che ho già citato in un'altra puntata, che era sempre il bassista di Ramazzotti, Flavio, che aveva un po' avvicinato, era una persona molto, molto carismatica, molto una calamita da questo punto di vista, quindi ci aveva introdotto dopo qualche anno, poi mi ci sono un po' allontanato. Per la sfortuna di aver trovato alcuni estremismi, come si trovano poi in ogni cosa, poi...
Guarda, ti dirò anche di più, nel senso che io in questo momento non seguo il gruppo che seguivo prima, ecco, mm-hmm. Perlomeno, sì, diciamo il gruppo, proprio per questi estremismi, però l'importante non è non fare confusione, cioè il problema è gli estremismi sono fatti da persone. La filosofia, il modo di pensare, il modo di vivere del buddista non c'entrano niente gli altri, perché sei tu il Buddha, quindi tu devi seguire te stesso. Gli altri possono anche sbagliare come sbagli tu, sono persone, quindi vanno accettate per quello che sono, per come sono.
Certo, beh, questa saggezza però uno ci si arriva, quindi nel percorso sicuramente ci sono situazioni che poi ti aiutano magari a maturarla, ma che magari sono dei passaggi obbligati in alcuni frangenti.
Sai che la differenza è quanto tu riesci a mettere quello che a cui credi nella vita quotidiana, è quella la differenza. Cioè non è più ti eserciti da un certo punto di vista con la meditazione, più segui e capisci e interpreti cerchi di metterlo in pratica, e più questo piano piano diventa un modo di vivere.
Certo, certo. Se devi dire la cosa che ti ha fatto, lasciamelo dire male, però che ti ha fatto innamorare del buddismo, la cosa principale che lo distingue rispetto ad altre...
Con grande rispetto in tutte le religioni, perché tra le altre cose sai benissimo che il buddismo è una di quelle, soprattutto una filosofia di vita che diventa religione nel momento in cui entri un po' nella parte mistica, no?
Certo.
Ma quindi con grande rispetto anche di tutti gli altri, quello che a me personalmente ha immediatamente attratto il concetto, uno dei concetti fondamentali, che non esiste la trascendenza. Cioè qualsiasi religione, quando tu preghi qualcuno che intervenga nella tua vita. Il Buddha, il buddista non fa questo. Se recita o fa la meditazione o fa dei canti o cose di questo genere, le fa per lui, per sé, perché il Buddha siamo tutti, non esiste una figura. Il Buddha, erroneamente, visto che si vedono le statue o cose del genere, sono solo rappresentazioni, ma non è una divinità. Il Buddha è uno come noi, la sì, differenza sì. È che ha avuto la fortuna nel suo percorso di illuminarsi, quindi è riuscito a vedere il passato, il presente e il futuro della sua vita. E quindi cosa vuol dire? La trascendenza nel concetto buddista non esiste. Quando tu preghi, stai pregando per te stesso, per te.
Certo, poi come dicevi, nelle rappresentazioni come noi, anche come stazza, nel senso...
Assolutamente, io faccio parte di quella...
Le cacio e pepe...
Assolutamente, faccio parte di quei Buddha ricchi che rappresentano, esatto. Rappresentano il benestare, esatto, benessere. Esatto.
Ma quindi passioni che possono essere musica, libri, per abbassare un attimo il livello della conversazione.
Libri e film o anche serie, tutto ciò che è poliziesco o fantascienza a me è sempre attratto. E quindi...
Film o serie TV o libro preferito?
Beh, vabbè, dico le banalità, Matrix secondo me, anche perché tra l'altro è una fantascienza estremamente particolare, dove c'è anche tanta introspezione anche mentale, tutte cose che tra le altre...
Resurrection, il quarto l'hai visto?
L'ho visto, sì sì, non mi ha fatto impazzire, però insomma, quindi comunque tutto un po', tutte quelle cose lì.
Ok, mentre di poliziesco?
Beh, i classici mi piacciono sempre, dal Poirot, banale Poirot.
Ok, quale versione hai preferito di Poirot? Ce ne sono state un'infinità.
Ma quella che ultimamente è abbastanza, si vede su Netflix, adesso non mi ricordo l'attore, quello con i baffettini, un po' un cicciottellino che cammina un po' così.
Ah adesso sì,
non mi ricordo,
sì.
Non mi ricordo i riferimenti, però insomma... Carino, perché è una cosa abbastanza leggera, però nello stesso tempo si basa sui libri di Agatha Christie, quindi in qualche modo c'è sempre uno scoprire la trama lungo la strada del film stesso.
Sì, sì, poi sono bellissimi anche i remake che hanno fatto, da Assassino sul Nilo, se non mi sbaglio, con Gal Gadot, che adoro Gal Gadot come attrice, che è quella che ha fatto Wonder Woman anche.
Sì, sì, immagino, perché la adori.
Bravissima attrice,
certo.
Per quello.
Certo, assolutamente.
Oh, ok, e invece cucinare ti piace?
Cucinare mi piace, mi è sempre piaciuto. C'è stato un periodo della mia vita che io ho due figli, tra le altre cose, e uno di questi due figli ha delle fortissime allergie alimentari da quando era piccolo. E quindi c'è stato un periodo, quando ero sposato, che la mia ex moglie era... insomma, non riusciva a trovare la quadra per cucinare un po' alternativo, no? E quindi alla fine chi ha cucinato per un bel po' di tempo sono sempre stato io. E in più poi ho fatto, prima di venire qui in Magnetic Media, anche il direttore di un ristorante, tra le varie cose che ho fatto.
Ah, caspita!
Per quasi 3 anni.
Dove?
E, Moscova, via Statuto, si chiamava In Veranda.
Ok.
Adesso è stato venduto. E anche quella è stata una bellissima esperienza, compresa anche il fatto appunto di curare quel piccole cose in più della cucina, visto che c'avevi un rapporto diretto con i cuochi. Quindi.
Ma che allergie aveva tuo figlio?
No, lui ha allergie, ha delle allergie alimentari fortissime, dal latte alla soia al grano, che viaggia costantemente con la salvavita.
Ah, caspita.
Sì, sì. E adesso chiaramente, guarda, ti faccio un esempio che ci fece un allergologo, secondo me è la cosa più chiara. Se tu prendi un bicchiere e gli metti l'acqua fino all'orlo, fai cadere una goccia e l'acqua esce, cioè, quindi in qualche modo c'è una reazione che fuori dal corpo emerge. Se tu cambi il bicchiere, perché il ragazzo, la persona cresce, l'acqua la mantieni uguale, la goccia nonostante questo ha comunque un effetto all'interno, però il corpo riesce a reagire molto meglio. Quindi lui negli anni siamo sempre riusciti a, fortunatamente, insomma, far capire a lui cosa poteva mangiare, cosa non poteva. Siamo andati anche da uno psicologo, perché sembra banale, ma avendo due figli, uno che non ha niente e l'altro che non può mangiare nulla,
no, certo,
diventa complicato nel ménage familiare.
E c'è anche far la spesa, immagino.
Anche far la spesa, perché poi dovevi andare sempre a prendere prodotti più o meno alternativi, e quindi, perché sì. Lui era allergico al grano, il grano è dappertutto, lui era allergico al latte, il latte è dappertutto, compreso quasi, anche come, certo, dolcificante, come cosa, quindi figurati, è stato un periodo abbastanza intenso, non facile.
Io che mi lamento della mia intolleranza al nickel, non ci vado a nozze quasi, caspita.
Ti dico solo che da piccolo gli abbiamo fatto fare, grazie a una psicologa, abbiamo fatto fare un foglio grande che l'abbiamo messo in cucina con due palle, una rossa e una verde, e lui disegnava lì dentro, quando era piccolo, quello che poteva mangiare nella verde e quello che non poteva mangiare nella rossa. Siamo andati avanti così per anni, perché chiaramente, mantenendo, certo, anche la scuola, l'asilo, quindi feste con tanti gli altri bambini, che c'erano le torte, i salatini, le cose, quindi è sempre stata, insomma. Però, insomma, è cresciuto benissimo. Oggi sono io che ogni tanto, quando mangia da me, gli chiedo se può mangiare o meno delle cose, e lui mi dice: papi, ancora non hai capito, cazzo.
Quanti anni hanno adesso i tuoi figli?
Uno 24 e l'altro 21. Uno quello di 24 ha lavorato in fashion design e lavora presso una, adesso io lo dico a mio modo, non so se è corretto, un atelier, insomma un marchio, okay. Lui mi dice conosciuto, io non ho mai sentito, però lui mi dice che è molto conosciuto, Sunnei. No, credo che sia una di quelle modi di vestire un po' alternativi, un po' particolari. Quindi,
Jessica annuisce, va, io non conosco, no, sono un disastro. No,
sì, sì, ma anche io, infatti ogni tanto non ti dico i commenti che mi dice mio figlio. E l'altro invece ha scelto psicologia e sta studiando psicologia.
Non bello.
Quando, cioè, l'ho scelta, gli ho detto: ragazzi, dovevi prendere psicologia per capire tuo padre, facevamo prima.
Ci sta. C'è stato un periodo in cui volevo lasciare l'università, io ho fatto comunicazione e società perché mi ha sempre affascinato, ho sempre avuto una passione, no, è un'esagerazione, però mi era sempre piaciuta, e volevo andare a Padova a studiare psicologia. Poi alla fine non l'ho fatto, anche perché nel frattempo che mi stavo informando, poi mi spiegavano anche chi era nel settore, la difficoltà poi di trovare lavoro, che c'era comunque tanti psicologi, c'era stata un'ondata di laureati in psicologia, poi comunque non mi potevo permettere di trasferire, perché comunque lavoravo per mantenermi in università, quindi voleva dire andare a trasferirmi, cercarmi un lavoro là per potermi mantenere, insomma.
Guarda, io non devo dire che sono molto orgoglione, che è un misto tra coglione e orgoglioso di Giorgio, di Corrado, appunto il piccolo che studia, perché è riuscito a prendere la borsa di studio in questa università, che tra l'altro è un'università austriaca, non è, qui in Italia c'è soltanto due sessioni, e quindi per esempio è stato anche nel piano universitario, sarebbe dovuto andare, già c'è stato 8 mesi a Vienna, pagato sempre all'interno di questa opportunità, e devo dire che è molto molto bravo, molto,
cioè, complimenti. Tutti,
l'unica cosa strana è che hai voti, quelli credo che siano anglosassoni, quindi dall'1 al 5, dove il 5 è il più basso e l'1 è il più alto, quindi ogni tanto mi fa: ah, ho preso 1.
Arrivordacci!
La prima volta dico: come 1? Se no, papi, ancora non hai capito, è quello più alto. Ah, vabbè.
Che è il leitmotiv, papi, ancora non hai capito. Ok, ok, ok. Siamo arrivati alla fine, grazie mille. Come sai, se ci hai già ascoltato, ma scommetto di sì, è il momento di un regalo per tutti
pagate.
Noi. No, tu un regalo che fai a noi.
Io?
Sì, che si
può essere. Beh, l'ho fatto per pensavo che desse qualcosa, invece niente.
No, ma un bicchiere d'acqua, l'ha fatto scorta prima.
Per braccini corti.
Però un regalo, che può essere un libro, un film, un piatto, un viaggio, un'esperienza, un qualsiasi cosa che credi ti possa identificare, che hai voglia di condividere con noi.
Cosa io condividerei con voi?
Sì.
Ma in realtà è una cosa che non sto più praticando, ma però rappresenta comunque qualcosa di interessante, che è un mantra.
Ok.
Che è Nammyo Renge Kyo. Anche okay. Se io in realtà non lo sto più usando, sto praticando in maniera diversa, faccio un altro tipo di meditazione ultimamente, però Nammyo Renge Kyo credo che rappresenti ancora una cosa abbastanza importante da condividere con voi. È un mantra, non è niente di particolare.
Va bene, ma ci dici anche la traduzione?
No, perché in realtà come tutte le cose, poi le traduzioni lasciano il tempo che trovano, perché in realtà ci sono mille interpretazioni, stiamo parlando okay. del sanscrito, quindi ognuno poi gli dà le sue.
Con Google Translate salta fuori un disastro.
Sì.
Ho capito. Grazie mille, è stato davvero un piacere. E con tutti ci ritroviamo alla prossima puntata.
Ciao, grazie a tutti.
Grazie ancora. Magneticast è una produzione Magnetic Media Network. La cura editoriale è di Jessica Barcella e Michael Gervini. L'editing e il sound design sono di Marco Vavassori.